Iniziamo con la preghiera al creatore che troviamo in fondo all'enciclica. Ci sono due preghiere, facciamo adesso la preghiera al creatore e poi in conclusione facciamo poi la preghiera ecumenica. Allora ci chiediamo al Signore di aiutarci in questa lettura comunitaria, vuole essere proprio una lettura insieme dell'enciclica di Papa Francesco. Iniziamo con la preghiera che ha scritto il Papa, preghiera al Creatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen.
Bene. Appunto, proseguiamo praticamente tutti, quasi tutti, che avete seguito già la prima parte della lettura, abbiamo letto insieme, e sapete che appunto è nell'ottica del prima cosa, in qualche misura ci aiutiamo a leggere, nel senso che magari uno si mette il buon proposito, però poi non lo fa, invece dandoci un appuntamento ci aiutiamo gli uni con gli altri a tenere questo impegno. E l'altra cosa, secondo noi, importante è il fatto che, lasciandoci lo spazio poi di sottolineare, il metodo è quello, leggiamo i vari numeri dell'enciclica e poi ci lasciamo il tempo di sottolineare i passaggi che più ci hanno colpito, ci aiutiamo gli uni gli altri a capirla meglio, a sentire punti di vista diversi e in sostanza crediamo che in questa lettura comunitaria e condivisa forse si riesca anche a sentire un pochettino il soffio dello spirito che allarga gli orizzonti di ognuno di noi. Allora, oggi facciamo il capitolo quinto dell'enciclica e gli altri, sì, adesso Monica fa un attimo il punto della situazione giusto per chi non ha potuto vedere tutti.
No, scorriamo semplicemente l'indice che Andrea
mi permette di condividere, perfetto.
Scorriamo semplicemente l'indice della enciclica Fratelli Tutti, che è fatta di 8 capitoli. E lo riguardiamo i titoli dei primi 4 che abbiamo già letto. E l'enciclica inizia con una panoramica sulle questioni, sui problemi del mondo, sulle questioni da affrontare per un mondo di fraternità, quindi le ombre di un mondo chiuso. Il capitolo 2 era il capitolo dove il Papa dà come icona quella della parabola del Samaritano, quindi un estraneo sulla strada. Il capitolo 3, pensare e generare un mondo aperto. Il capitolo 4, un cuore aperto al mondo intero, e quindi si apre poi alla visione proprio dell'allargamento degli orizzonti. Il Papa è, e lo vedremo anche oggi in questo capitolo di oggi, è un continuo rimbalzare e un abile equilibrio tra i due piani, tra il piano personale e il piano del mondo planetario, delle istituzioni oggi, quindi è un continuo tenere insieme queste, una particolare abilità direi, tenere insieme questi due livelli. affrontando proprio il capitolo 5, la questione della politica. Quindi Flavio ci leva a sottolineare lo sconforto che ci ha preso nell'aprire e dire oh cavolo, ci abbiamo il capitolo sulla politica.
Sì, lo sconforto non tanto per il tema in sé, quanto anche per le vicende di questi giorni, per quello che sta accadendo, appunto, lo vedremo come propone il Papa di affrontare la politica, effettivamente uno sente un po' di sconforto di dover affrontare questo tema con le distanze che esistono tra quello che vorremmo che fosse e quello che probabilmente ci troviamo a vivere. Parto però da una... riprendo quello che dice il Papa introducendo la Fratelli Tutti nei primi numeri, dove dice che le considerazioni che fa partono dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano e mi nutrono. Ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà. Quindi, come dire, non c'è la pretesa di dire che bisogna essere, come dire, cristiani per poter avere una certa visione anche della politica, per esempio. Ma quello che lui ci dice parte dal fatto che ha una visione cristiana, che ha appunto le convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono. Quindi un po' quasi mi viene da dire capovolgere l'idea che i cristiani devono far capire agli altri qual è la prospettiva giusta, ma al contrario, l'essere cristiano mi aiuta a guardare in un certo modo e questo mio sguardo lo condivido con le altre persone di buona volontà. Cioè con coloro che hanno voglia di dialogare in maniera così franca e con le diversità, però appunto con la voglia di dialogare per davvero, per arrivare a fare un cammino comune e fraterno. E un'altra cosa che sottolineo sempre nell'introduzione, quindi che secondo me aiuta a capire che quello che lui ci sta dicendo non è per organizzare il mondo, no? Non vuole lui organizzare il mondo, vuole dare il suo punto di vista e vuole anche però dire che dice, o meglio non vuole, lo dice lui stesso, che questa inattesa pandemia del Covid ha messo in luce le nostre false sicurezze. Quindi in qualche misura dice ok, tutto quello che credevamo ci tenesse in piedi tutto, probabilmente una falsa sicurezza. E ci appare evidente l'incapacità di agire insieme, malgrado si sia iperconnessi. Quindi se qualcuno pensa che si tratti solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, sta negando la realtà. Questo nell'introduzione, quindi il Papa ci sprona a non dire dovrebbe funzionare bene, perché quel dovrebbe funzionare bene non ci aiuta a fare uno scatto in avanti, non ci aiuta a girare la testa e guardare, per esempio appunto la miglior politica. Io ho sentito importante non continuare a fare i paragoni con quello che è, con il dietro appunto, dovrebbe funzionare diversamente, no, è proprio cercare di buttare lo sguardo in avanti e dire io vorrei che funzionasse così, io credo e sento che se, adesso appunto ci sono molte suggestioni che il Papa, veramente tante suggestioni che il Papa ci dà, sollecitazioni, ci sono sollecitazioni che dobbiamo andare a realizzare e non che dobbiamo rivendicare che non ci sono ancora, no? Trovare il modo di riuscire a fare un passo in avanti, appunto.
Allora, partiamo, divideremo questo capitolo in 4 blocchi, quindi quando ci fermiamo poi lasciamo poi lo spazio per chi vuole rileggere la frase che l'ha colpito o che vuole sottolineare, evidenziare qualche cosa con gli altri oppure se si vuole fare un commento. Il titolo è La migliore politica, e quindi leggiamo il numero, proprio il primo numerino, il 154, dove dice proprio che la miglior politica è quella al servizio del bene comune, ci dice già l'orizzonte in cui stiamo riflettendo. Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l'amicizia sociale, è necessaria la miglior politica posta al servizio del vero bene comune. Purtroppo, invece, la politica oggi spesso assume forme che ostacolano il cammino verso un mondo diverso. Il disprezzo per i deboli può nascondersi in forme populistiche che li usano demagogicamente per i loro fini o in forme liberali al servizio degli interessi economici dei potenti. In entrambi i casi si riscontra la difficoltà a pensare un mondo aperto dove ci sia posto per tutti, che comprenda in sé i più deboli e rispetti le diverse culture. Allora, Papa Francesco affronta la questione della politica partendo da una categoria che è la categoria del popolo, mettendo proprio a confronto il populismo e il liberalismo. Non entriamo dentro a questa questione leggendo tutti i paragrafetti, tutti i numerini riguardo questo. Andiamo a leggere il numero 158, dove c'è una citazione dell'intervista che il Papa ha concesso ad Antonio Spadaro, il gesuita giornalista direttore della Civiltà Cattolica, la rivista dei gesuiti, quando Papa Francesco non era Papa Francesco ma era l'arcivescovo di Buenos Aires, e in effetti ci aiuta questa citazione a pensare anche a contestualizzare da dove viene anche Papa Francesco e che peso dare alla parola, a questa parola, a questa categoria. Il Papa dice categoria popolo perché in effetti chi ha vissuto le dittature dei paesi del Sud America, i popoli del Sud America parlano molto di questa del popolo, anche solo ci sono degli studenti che dicono, appunto, c'è una professoressa che viene dalla Bolivia e parla tanto di popolo e ci dice è perché loro e mi ricordo in questo senso sono stata rievocato molto il clima di quando sono stata in Brasile, e chi ha esperienza anche di esperienze di questo tipo viene subito in mente il modo in cui i popoli del Sud America utilizzano questa categoria, e leggendo questo numero, il numero 158, lo capiamo. Allora, popolo non è una categoria logica, né è una categoria mistica, se la intendiamo nel senso che tutto quello che fa il popolo sia buono, o nel senso che il popolo sia una categoria angelicata. Ma no, è una categoria mitica. Quando spieghi che cos'è un popolo, usi categorie logiche, perché lo devi spiegare. Ci vogliono, certo. Ma non spieghi così il senso dell'appartenenza al popolo. La parola popolo ha qualcosa di più che non può essere spiegato in maniera logica. Essere parte del popolo è far parte di un'identità comune, fatta di legami sociali e culturali. E questa non è una cosa automatica, anzi, è un processo lento, difficile, verso un progetto comune. Quindi questa categoria mitica di cui parla il Papa mitica, appunto, nel senso che non riesce solo a spiegare, popolo non è la somma di individui, ma popolo dice c'è qualcosa di più, dà una spiegazione in più di che cosa si intende per popolo, viene spesso utilizzata, come ha subito detto nel numero 155 che abbiamo già letto. Questa categoria viene usata demagogicamente sia dal populismo sia dal liberalismo. Nel numero 156 il Papa dice: appena uno si esprime viene classificato in uno di questi due poli, o è un populista, o appena uno dice, usa la parola popolo, viene o classificato automaticamente o è un populista o è un liberalista, perché entrambe utilizzano questa categoria. Ma d'altra parte non bisogna neppure enfatizzare questa categoria mitica, perché sennò troviamo quelli che dicono: eh no, allora è inutile parlare, fare grandi discorsoni, dobbiamo fare discorsi più concreti, istituzionali, legati all'organizzazione sociale, eccetera. Allora cos'è che tiene insieme la dimensione mitica e la dimensione istituzionale? Andiamo a leggerlo. Qua abbiamo io ho avuto un colpo di scena, nel senso che il Papa al numero, leggiamo anche il numero 163, così andiamo a recuperarlo. Numero 163.
La categoria di popolo, a cui è intrinseca una valutazione positiva dei legami comunitari e culturali, è abitualmente rifiutata dalle visioni liberali individualistiche, in cui la società è considerata una mera somma di interessi che coesistono. Parlano di rispetto per le libertà, ma senza la radice di una narrativa comune. In certi contesti è frequente l'accusa di populismo verso tutti coloro che difendono i diritti dei più deboli della società. Per queste visioni la categoria di popolo è una mitizzazione di qualcosa che in realtà non esiste. Tuttavia qui si crea una polarizzazione non necessaria, poiché né quella di popolo né quella di prossimo sono categorie puramente mitiche o romantiche, tali da escludere o disprezzare l'organizzazione sociale, la scienza e le istituzioni della società civile.
La carità riunisce entrambe le dimensioni, quella mitica e quella istituzionale, dal momento che implica un cammino efficace di trasformazione della storia che esige di incorporare tutto, le istituzioni, il diritto, la tecnica, l'esperienza, gli apporti professionali, l'analisi scientifica, i procedimenti amministrativi e così via. Perché non c'è di fatto vita privata se non è protetta da un ordine pubblico. Un caldo focolare domestico non ha intimità se non sta sotto la tutela della legalità, di uno stato di tranquillità fondato sulla legge e sulla forza e con la condizione di un minimo di benessere assicurato dalla divisione del lavoro, dagli scambi commerciali, dalla giustizia sociale e dalla cittadinanza politica. Questa è una citazione di Porricœur.
La vera carità è capace di includere tutto questo nella sua dedizione, e se deve esprimersi nell'incontro da persona a persona, è anche in grado di giungere a un fratello e a una sorella lontani e persino ignorati, attraverso le varie risorse che le istituzioni di una società organizzata, libera e creativa sono capaci di generare. Nel caso specifico, anche il buon samaritano ha avuto bisogno che ci fosse una locanda che gli permettesse di risolvere quello che lui da solo in quel momento non era in condizione di assicurare. L'amore al prossimo è realista e non disperde niente che sia necessario per una trasformazione della storia orientata a beneficio degli ultimi. Per altro verso, a volte si hanno ideologie di sinistra o dottrine sociali unite ad abitudini individualistiche e procedimenti inefficaci che arrivano solo a pochi. Nel frattempo, la moltitudine degli abbandonati resta in balia dell'eventuale buona volontà di alcuni. Ciò dimostra che è necessario far crescere non solo una spiritualità della fraternità, ma nello stesso tempo un'organizzazione mondiale più efficiente, per aiutare a risolvere i problemi impellenti degli abbandonati che soffrono e muoiono nei paesi poveri. Ciò a sua volta implica che non c'è una sola via d'uscita possibile, un'unica metodologia accettabile, una ricetta economica che possa essere applicata ugualmente per tutti, e presuppone che anche la scienza più rigorosa possa proporre percorsi differenti.
Andiamo avanti col numero 166. Tutto ciò potrebbe avere ben poca consistenza se perdiamo la capacità di riconoscere il bisogno di un cambiamento nei cuori umani, nelle abitudini e negli stili di vita. È quello che succede quando la propaganda politica, i media e i costruttori di opinione pubblica insistono nel fomentare una cultura individualistica e ingenua davanti agli interessi economici senza regole e all'organizzazione delle società e al servizio di quelli che hanno già troppo potere. Perciò la mia critica al paradigma tecnocratico non significa che solo cercando di controllare i suoi eccessi potremo stare sicuri. Perché il pericolo maggiore non sta nelle cose, nelle realtà materiali, nelle organizzazioni, ma nel modo in cui le persone le utilizzano. La questione è la fragilità umana, la tendenza umana costante all'egoismo che fa parte di ciò che la tradizione cristiana chiama concupiscenza, l'inclinazione dell'essere umano a chiudersi nell'immanenza del proprio io, del proprio gruppo, dei propri interessi meschini. Questa concupiscenza non è un difetto della nostra epoca. Esiste da che l'uomo è uomo e semplicemente si trasforma. Acquisisce diverse modalità nel corso dei secoli, utilizzando gli strumenti che il momento storico mette a sua disposizione. Però è possibile dominarla con l'aiuto di Dio.
L'impegno educativo, lo sviluppo di abitudini solidali, la capacità di pensare la vita umana più integralmente, la profondità spirituale sono realtà necessarie per dare qualità ai rapporti umani, in modo tale che sia la società stessa a reagire di fronte alle proprie ingiustizie, alle aberrazioni, agli abusi dei poteri economici, tecnologici, politici e mediatici. Ci sono visioni liberali che ignorano questo fattore della fragilità umana e immaginano un mondo che risponde a un determinato ordine capace di per sé stesso di assicurare il futuro e la soluzione di tutti i problemi.
Il mercato da solo non risolve tutto. Numero 168. Benché a volte vogliano farci credere questo dogma di fede neoliberale. Si tratta di un pensiero povero, ripetitivo, che propone sempre le stesse ricette di fronte a qualunque sfida si presenti. Il neoliberismo riproduce se stesso tale quale, ricorrendo alla magica teoria del traboccamento o del gocciolamento, senza nominarla, come unica via per risolvere i problemi sociali. Non ci si accorge che il presunto traboccamento non risolve l'inequità, la quale è fonte di nuove forme di violenza che minacciano il tessuto sociale. Da una parte è indispensabile una politica economica attiva, orientata a promuovere un'economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale, perché sia possibile aumentare i posti di lavoro invece di ridurli. La speculazione finanziaria, con il guadagno facile come scopo fondamentale, continua a fare strage. D'altra parte, senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi è questa fiducia che è venuta a mancare. La fine della storia non è stata tale e le ricette dogmatiche della teoria economica imperante hanno dimostrato di non essere infallibili. La fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve con la libertà di mercato e che, oltre a riabilitare una politica sana, non sottomessa al dettato della finanza, dobbiamo rimettere la dignità umana al centro. e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno.
In certe visioni economicistiche, chiuse e monocromatiche, sembra che non trovino un posto, per esempio, i movimenti popolari, che aggregano disoccupati, lavoratori precari e informali, e tanti altri che non rientrano facilmente nei canali già stabiliti. In realtà essi danno vita a varie forme di economia popolare e di produzione comunitaria. Occorre pensare alla partecipazione sociale, politica ed economica in modalità tali che includano i movimenti popolari e animino le strutture di governo locali, nazionali e internazionali, con quel torrente di energia morale che nasce dal coinvolgimento degli esclusi nella costruzione del destino comune. Al tempo stesso, è bene far sì che questi movimenti, queste esperienze di solidarietà che crescono dal basso, dal sottosuolo del pianeta, confluiscano, siano più coordinati, si incontrino. Questo però senza tradire il loro stile caratteristico, perché essi sono seminatori di cambiamento, promotori di un processo in cui convergono milioni di piccole e grandi azioni concatenate in modo creativo, come in una poesia. In questo senso sono poeti sociali, che a modo loro lavorano, propongono e promuovono e liberano. Con essi sarà possibile uno sviluppo umano integrale che richiede di superare quell'idea delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, mai e mai con i poveri, mai dei poveri, e tantomeno inserito in un progetto che riunisca i popoli. Benché diano fastidio, benché alcuni pensatori non sappiano come classificarli, bisogna avere il coraggio di riconoscere che senza di loro la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo destino.
Bene, con questa pennellata sui movimenti popolari come seminatori di cambiamento, come una poesia, e lasciamo spazio alle sottolineature di chi vuole, di ciò che abbiamo letto.
Se chi vuole parlare, dico che sono tanto belle ma senza speranza queste parole, perché... Se me ne freghismo intorno.
Ha le idee chiare, le cose.
Le nasi si è col polo, che sono in cruz. Sì, adesso.
Comunque io mi è intelligente e preparato a sto papa.
Sì.
Scrive delle cose.
Sì, coadiuvato.
Ha le idee ben chiare della situazione.
Pinuccia, noi sentiamo tutto quello che vi state scambiando, ma va bene.
È molto interessante.
Infatti, va bene, però volevo solo che ne foste consapevoli.
No, non eravamo consapevoli, perché ho riattivato l'audio, perché ok, ho capito. Grazie.
Ci rendiamo conto che abbiamo detto un pezzo molto lungo, e quindi andare a scegliere una cosa da sottolineare bisogna rileggerselo, rimasticarselo un po', quindi... Ci vuole forse un pochino di tempo per far sedimentare le tante cose che il Papa ci dice.
E quindi il Papa mette al centro la carità come ciò che riunisce la dimensione mitica e la dimensione istituzionale. E quindi nel proseguo di questo capitolo continua a coniugare, diciamo, che cosa vuol dire questa idea della carità.
Ecco, proviamo così. Così si sente meglio?
Meglio, sì, okay. Grazie.
Prego. Allora, stavo dicendo, quello che mi ha colpito, mi ha fatto riflettere, penso che continuerò a riflettere ancora, quando fai la similitudine col buon samaritano, cioè, da solo, senza la locanda, non avrebbe potuto far molto. E continua il concetto dicendo che dobbiamo cooperare un po' tra di noi per fare le cose, per raggiungere qualche obiettivo. Quindi non si può far da soli, ma tutto è legato ad un impegno comune. E mi fermo qua.
Sì, è il valore proprio, e poi lo ritroveremo, dell'azione del singolo, della persona, dove appunto dicevo appunto l'incontro tra persona e persona, ma è il valore nello stesso tempo delle istituzioni, quindi la locanda è come le istituzioni che appunto che la politica, di cui si deve occupare la politica. Così come mette insieme, a me è piaciuto tantissimo il binomio mercato-fiducia, che è molto interessante e funziona pensato così, anche semplicemente pensando al mercato delle nostre piazze, ma anche agli scambi, appunto. Mentre la speculazione finanziaria continua a fare strage, dice nel numero 168, d'altra parte il mercato senza la fiducia reciproca non può espletare la sua funzione economica. Beh, mi ha fatto pensare a un saggio di antropologia dove in alcune isole ci sono proprio delle cose che passano di mano in mano, che non hanno una funzione mercantile, economica, ma hanno una funzione di aumentare la fiducia l'uno nell'altro, perché nel passaggio di oggetti, se l'oggetto continua a passare di mano in mano, è perché c'è fiducia e fa aumentare, crescere la fiducia nel corpo sociale, diciamo.
Ok, grazie ancora per questo chiarimento.
Bello.
Io allora,
vai.
Volevo evidenziare la fine del 168, proprio l'ultimo pezzo, quando dice: la fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve con la libertà di mercato e che oltre a riabilitare una politica sana, non sottomessa al dettato della finanza, questo mi ha colpito, dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno. Ecco, il fatto di veramente rimettere al centro la dignità umana, individuale e collettiva, perché direi che questa pandemia ci ha, dovrebbe averci insegnato che veramente siamo tutti connessi tra di noi e collegati in comunità, che non siamo delle isole. Quindi questo spero che ci rimarrà anche dopo, speriamo, la fine della pandemia.
Ok, allora, dopo i movimenti popolari, dopo l'importanza e il valore dei movimenti popolari, Papa Francesco va alla dimensione internazionale degli organismi politici internazionali e si spinge fino a dire che occorre una riforma dell'ONU. Lo vedremo nel numero 173. Allora leggiamo, andiamo avanti e leggiamo fino al numero 175.
Mi permetto di ripetere.
Siamo al 170, Andrea?
Mi permetto di ripetere che la crisi finanziaria del 2007-2008 era l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c'è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo. Anzi, pare che le effettive strategie sviluppatesi successivamente nel mondo siano state orientate a maggior individualismo, minore integrazione, maggiore libertà per i veri potenti, che trovano sempre il modo di uscire indenni.
Vorrei insistere sul fatto che dare a ciascuno il suo, secondo la definizione classica di giustizia, significa che nessun individuo o gruppo umano si può considerare onnipotente, autorizzato a calpestare la dignità e i diritti delle altre persone singole o dei gruppi sociali. La distribuzione di fatto del potere politico, economico, militare, tecnologico e così via, tra una pluralità di soggetti e la creazione di un sistema giuridico di regolamentazione delle rivendicazioni e degli interessi, realizza la limitazione del potere. Oggi il panorama mondiale ci presenta tuttavia molti falsi diritti e nello stesso tempo ampi settori senza protezione, vittime piuttosto di un cattivo esercizio del potere.
Il secolo XXI assiste a una perdita di potere degli stati nazionali, soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria, con caratteri transnazionali, tende a predominare sulla politica. In questo contesto diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale, mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di sanzionare. Quando si parla della possibilità di qualche forma di autorità mondiale regolata dal diritto, non necessariamente si deve pensare a un'autorità personale. Tuttavia dovrebbe almeno prevedere il dare vita a organizzazioni mondiali più efficaci, dotate di autorità per assicurare il bene comune mondiale, lo sradicamento della fame e della miseria e la difesa certa dei diritti umani fondamentali.
In questa prospettiva ricordo che è necessaria una riforma sia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che dell'architettura economica e finanziaria internazionale affinché si possa dare reale concretezza al concetto di famiglia di nazioni. Adesso, chi è interessato poi si va a leggere questo numerino su questo tema. Passiamo al 174. Ci vogliono coraggio e generosità per stabilire liberamente determinati obiettivi comuni e assicurare l'adempimento in tutto il mondo di alcune norme essenziali. Perché ciò sia veramente utile, si deve sostenere l'esigenza di tenere fede agli impegni sottoscritti, in modo da evitare la tentazione di fare appello al diritto della forza piuttosto che alla forza del diritto. Ciò richiede di potenziare gli strumenti normativi per la soluzione pacifica delle controversie, in modo da rafforzarne la portata e l'obbligatorietà. Tra tali strumenti normativi vanno favoriti gli accordi multilaterali tra gli Stati, perché garantiscono meglio degli accordi bilaterali la cura di un bene comune realmente universale e la tutela degli stati più deboli.
Grazie a Dio, tante aggregazioni e organizzazioni della società civile aiutano a compensare le debolezze della comunità internazionale, la sua mancanza di coordinamento in situazioni complesse, la sua carenza di attenzione rispetto a diritti umani fondamentali e a situazioni molto critiche di alcuni gruppi. Così acquista un'espressione concreta il principio di sussidiarietà, che garantisce la partecipazione e l'azione della comunità e organizzazione. Così acquista un'espressione concreta il principio di sussidiarietà, che garantisce la partecipazione e l'azione delle comunità e organizzazioni di livello minore, le quali integrano in modo complementare l'azione dello Stato. Molte volte esse portano avanti sforzi lodevoli, pensando al bene comune, e alcuni dei loro membri arrivano a compiere gesti davvero eroici che mostrano di quanta bellezza è ancora capace la nostra umanità. Di nuovo, se qualcuno vuole sottolineare qualche passaggio o fare qualche considerazione, grazie.
Volevo fare solo una battuta. Voi avete saltato il 173 con la questione della finanza, ma io credo che sia determinante il ragionamento che fa il Papa sulla questione finanziaria e sulla pervasività dei mercati finanziari oggi, anche in funzione del ragionamento che fa subito dopo sulle Nazioni Unite. È importante perché oggi stiamo assistendo ad un sovvertimento dei ragionamenti in termini di ruolo del potere. Il potere oggi si esercita non tanto attraverso gli strumenti di un potere legato ad una forza militare o ad una forza di tipo culturale o correttamente sulla base del diritto, come dice a un certo punto più avanti il Papa, ma più delle volte viene esercitato attraverso un potere di tipo finanziario, e attraverso meccanismi di tipo finanziario e di controllo dei mercati che tendono a sovvertire l'ordine complessivo e il potere stesso degli stati. Oggi le organizzazioni finanziarie, gli speculatori in particolare, sono più forti di molte nazioni. Questa situazione è vitale comprenderla nel momento in cui si dice dobbiamo trovare dei soggetti, un modello complessivo che non sia personalistico ma che sia multilaterale, giustamente dice il Papa, e quindi non sia una sola persona o una sola categoria, ma che sia un insieme di soggetti che si mettono a cooperare per una finalità complessiva, magari rinunciando anche a qualche cosa di egoistico alla fine, cioè sotteso questo ragionamento, perché andiamo a riprendere tutto il ragionamento sulla carità del capitoletto precedente, ci sta tutto. Allora, in quel caso funziona. Se non teniamo conto di questo aspetto, sembra semplicemente una riforma politica. Non è solo una riforma politica la proposta del Papa, è una riforma che riporta al centro la politica come una forma di carità. Mi fermo qui.
Grazie.
Era nel 172, però nel 173 non l'ho ritrovato bene cosa hai detto. Perché non,
sì, sì, ma...
se me lo...
No, nel 173 c'era, nel senso che c'era il riferimento specifico al fatto che le imposizioni culturali, riduzione delle libertà delle nazioni,
okay.
Quelle cose lì che sono legate al dato finanziario.
Okay.
Grazie. Bene, allora direi andiamo avanti, che adesso c'è proprio la parte sulla carità, proprio quello Sandro ci ha portato dritti su...
dove ci porta anche il Papa.
Dove ci porta il Papa, sì, sulla carità come azione politica e come la politica come forma di carità, sì. Proprio quello che diceva Sandro adesso. Allora, leggiamo... Adesso facciamo dal 176 al 182, è un po' una tirata, però... adesso io... abbiamo deciso di saltare qualche numero perché leggere tutto non ci siamo coi tempi, però se qualcuno, se chi l'ha letto poi vuole sottolineare delle cose che abbiamo saltato, perfetto. Allora, siamo al 176.
Per molti la politica oggi è una brutta parola. E non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, l'inefficienza di alcuni politici. A ciò si aggiungono le strategie che mirano a indebolirla, a sostituirla con l'economia, a dominarla con qualche ideologia. E tuttavia, può funzionare il mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica?
Mi permetto di ribadire che la politica non deve sottomettersi all'economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Benché si debba respingere il cattivo uso del potere, la corruzione, la mancanza di rispetto delle leggi e l'inefficienza, non si può giustificare un'economia senza politica, che sarebbe incapace di propiziare un'altra logica in grado di governare i vari aspetti della crisi attuale. Al contrario, abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia e che porti avanti un nuovo approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi. Penso a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni e inerzie viziose. Ciò all'economia. Non si può accettare che questa assuma il potere reale dello Stato.
Davanti a tante forme di politica meschine, e tese all'interesse immediato, fra quando il momento si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di nazione e ancora di più in un progetto comune per l'umanità presente e futura. Pensare a quelli che verranno non serve ai fini elettorali, ma è ciò che esige una giustizia autentica, perché come hanno insegnato i vescovi del Portogallo, la terra è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva.
La si risolvono con rattoppi che sono a essere cambiate con reimpostazioni di fondo. Solo una sana politica potrebbe averne la guida, coinvolgendo i più diversi settori e i più vari saperi. In tal modo, un'economia integrata in un progetto politico, sociale, culturale e popolare che tenda al bene comune, può aprire la strada a opportunità differenti che non implicano di fermare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale...
Conoscere ogni essere umano come un fratello non sono mere utopie. Esigono la decisione e la capacità di trovare percorsi efficaci che ne assicurino la reale possibilità. Qualunque impegno in tale direzione diventa un esercizio alto della carità. Perché un individuo può aiutare una persona bisognosa, ma quando si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di giustizia per tutti, entra nel campo della più vasta carità, della carità politica. Si tratta di progredire verso un ordine. Ancora una volta, invito a rivalutare la politica. Una vocazione altissima è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune.
Tutti gli impegni che derivano dalla dottrina sociale della Chiesa sono attinti alla carità, che secondo l'insegnamento di Gesù è la sintesi di tutta la legge. Ciò richiede di riconoscere che l'amore pieno di piccoli gesti di cura reciproca è anche civile e politico, che cercano di costruire un mondo migliore. Per questa ragione l'amore si esprime non solo in relazioni intime e vicine, ma anche nelle macro relazioni, rapporti sociali, economici, politici.
Presuppone di aver maturato un senso sociale che supera ogni mentalità individualistica. La carità sociale ci fa amare il bene comune e fa cercare effettivamente il bene di tutte le persone, considerate non solo individualmente, ma anche nella dimensione sociale che le unisce. Ognuno è pienamente persona quando appartiene a un popolo, e al tempo stesso non c'è vero popolo senza il rispetto per il volto di ogni persona. Popolo e persona sono termini correlativi. Tuttavia, oggi si pretende di ridurre le persone a individui, facilmente dominabili da poteri che mirano interessi illeciti. La buona politica cerca vie di costruzione di comunità nei diversi livelli della vita sociale, in ordine a riequilibrare e riorientare la globalizzazione per evitare i suoi effetti disgreganti.
Allora ci fermiamo di nuovo, qua abbiamo di nuovo diverse, ribadisce in diversi punti di nuovo alcune cose e precisa il Papa fino ad arrivare a questa chiave, è una chiave di lettura questa ultima che abbiamo letto, il numero 182, questa correlazione tra persona e popolo. Popolo e persona sono termini correlativi, quindi siccome era partito proprio dalla categoria di popolo, ora arriva a mettere in relazione a quella categoria quella di persona, perché ogni persona quando appartiene a un popolo, ogni persona appartiene a un popolo e non c'è popolo senza il rispetto di ogni persona e quindi di nuovo la dignità umana come al centro vi lasciamo spazio, perché di sottolineature, come ha ribadito ancora una volta la critica al paradigma efficientista della tecnocrazia e il fatto che la politica non deve sottomettersi all'economia, il Papa stesso dice: mi permetto di ribadire ancora una volta, però proprio nella serie sottolineiamo questa cosa.
Io credo che, e qui il Papa sottolinea una cosa che ci aiuta, che ci dovrebbe aiutare, insomma, a mettere in discussione alcuni feticci che la cultura di questi tempi dà come realtà indiscutibili. Per esempio la massima globalizzazione, il massimo profitto, il massimo sfruttamento ottenuto nel miglior tempo possibile, e unito ad un prezzo del lavoro decrescente, insomma. E qui evidentemente si rimane un po' sconvolti, perché queste sono le coordinate intorno a cui si è organizzata l'economia e la politica, insomma. Quando parla di includere, eccetera, ricordo, se qualcuno vuole andarsela a leggere, è sulla Repubblica, credo, sul giornale, sul quotidiano La Repubblica, credo di venerdì, ma non ne sono sicurissimo. C'è un'intervista all'arcivescovo di Milano, Delpini, in cui l'intervistatore, a un certo punto, richiamando la notissima vicenda Lukaku Ibrahimovic, cerca di tirare dentro anche l'arcivescovo su questa questione, chi dei due avesse ragione in questa disputa che si è sviluppata sul campo di San Siro. E l'arcivescovo fa notare che le grandi imprese calcistiche hanno saputo includere, perché a loro conveniva includere, anche persone provenienti da luoghi extracomunitari, per cui diceva che il ghanese, ora belga, Lukaku, evidentemente ha fatto un percorso facilitato, perché alle squadre prima inglesi e poi italiane questo conveniva. Cioè, credo che in fondo, quando il Papa richiama alla carità, insomma, chiama a sovvertire un ordine di peccato, insomma, che è sostanziale. Cioè, dire: io ti considero, ti ritengo importante nella misura in cui mi servi, insomma. E così per lo sfruttamento. Cioè, in sostanza, credo che ai cristiani venga chiesto una testimonianza veramente radicale. Io ricordo, in Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica, i consiglieri che allora parlavano per conto di CL all'interno del Consiglio Nazionale insistevano perché l'Azione Cattolica di quel tempo uscisse con un comunicato che grosso modo ricalcava questa cosa: più mercato e meno Stato, no? Cioè, in sostanza, dire: l'economia è quello che deve comandare, e lo Stato, cioè la politica, che dovrebbe regolare anche l'economia, dovrebbe ritirarsi, perché in questo modo il mondo funziona meglio. Questo è, credo, la quarta dei feticci, no? Cioè, dire: ogni volta che c'è un intervento statale sull'economia, evidentemente si perturba un ordine naturale, e in questo modo si perdono occasioni, si perdono risorse, si perdono, come si può dire, opportunità, eccetera. Per cui la svalutazione della politica, di cui parlava il Papa qualche numero prima, è evidente anche nel nostro paese, se ci pensiamo, insomma, ogni volta che si parla di politica. Io non sto a discutere dei riti, no, che vediamo in questi giorni, vabbè, però ogni volta che si parla della fatica, anche della politica, c'è una certa insofferenza nelle popolazioni, no? Nella gente in generale. e quindi, come dire, se non ci fosse la politica le cose andrebbero meglio, o comunque se le cose le lasciassero andare come vogliono e come vanno, le cose si aggiustano da sé. E questo non tener conto, mi sembra che il Papa l'abbia detto più volte, non tener conto della sostanziale, come si può dire, cattiveria dell'uomo, insomma. L'uomo è peccatore, l'uomo è quello che è, insomma. Per cui si dà per scontato che invece ci sia un'area, quella economica, in cui tutto avviene al di là di delle volontà perverse dell'uomo, insomma, che a volte si raccolgono intorno a gruppi che fanno da cassa di risonanza e di potere, insomma.
Grazie. Per chi è interessato al tema del lavoro vi segnalo il numero 162, che non abbiamo letto, che però è proprio sul tema del lavoro, detto proprio come dimensione irrinunciabile della vita sociale.
Però, se posso, cioè però, non è un però, è un infatti, il Papa prima, mi sembra nel 168, adesso vado a memoria, parlava di un aumento dei posti di lavoro, che è un po' in controtendenza, se possiamo dire, rispetto a quanto abbiamo assistito fino a pochissimo tempo fa. Adesso questo promuovere la capacità imprenditoriale, soprattutto col discorso della pandemia, è stata molto sacrificata. E, mi sembra comunque bene ricordarlo, ecco. Ricordarlo, sottolinearlo, perché comunque deve essere l'obiettivo. Appena usciti da questa situazione di emergenza, molti che hanno creatività imprenditoriale sono stati sacrificati, andrebbero aiutati. E questa cosa, secondo il Papa, giustamente produrrà e produrrebbe un aumento dei posti di lavoro.
Sì, a me piace questa sua insistere sulla, appunto, la dimensione singola e complessiva, no? Quando dice che ognuno è pienamente persona quando appartiene a un popolo, e al tempo stesso non c'è vero popolo senza rispetto per il volto di ogni persona, che è una cosa che ci appare complicatissima, ma che in realtà, per esempio, in tante attività, per esempio di marketing, mi viene da dire, si viene pensati così, no? Le persone sono da colpire e sollecitare nella loro individualità, ma di fatto si organizza l'idea di vendita in maniera molto più complessa e complessiva. Dico questo, ma anche perché poi più avanti ci sarà un passaggio sulla carità, sulle azioni piccole che facciamo, che hanno un senso e sono importanti, e allo stesso tempo tenere conto di istituzioni che ci aiutano a vivere appunto la dimensione della carità, per esempio, e credo che questo sia proprio importante, nel senso, nel nostro ragionare a volte ci sentiamo che le piccole azioni non servono a nulla, e allora ci deprimiamo e pensiamo ai grandi sistemi, però poi i grandi sistemi da riformare sono impossibili, quindi ci viene nuova la depressione e pensiamo, e lui invece li tiene insieme tutti e due i piani, e in qualche misura credo che ci stiamo, ognuno di noi ci può stare, sta dentro a questo agire politico, questa politica migliore, sia con le piccole cose, e sia nel cercare di aiutare, anzi, e dobbiamo anche cercare di aiutare a creare un sistema che sostenga questi percorsi.
Il Papa lo dice chiaramente, non l'ho sottolineato prima, ma è una cosa che mi ha colpito molto, al numero 175 dice proprio: grazie a Dio tante aggregazioni e organizzazioni della società civile aiutano a compensare le debolezze della comunità internazionale e le sue mancanze. E quindi proprio anche gli sforzi, dice, gli sforzi proprio dell'aggregazione delle organizzazioni che aiutano le istituzioni politiche e quindi cioè, il ruolo anche, riconosce il ruolo e l'importanza, anzi dice mostrano quanta bellezza è ancora capace la nostra, di quanta bellezza è ancora capace la nostra umanità. Bello. Allora, se cerchiamo di andare avanti così magari se abbiamo tempo ci lasciamo ancora qualche minuto poi alla fine. Andiamo al numero 186. Il Papa continua a parlare della carità. La carità è il cuore della vita sociale sana e aperta. La carità che ha bisogno della verità, dice. E poi al numero 186 inizia un nuovo con un nuovo titoletto, l'attività dell'amore politico.
C'è un cosiddetto amore illicito, vale a dire gli atti che procedono direttamente dalla virtù della carità, diretti a persone e a popoli. C'è poi un amore imperato. Meco, abbi pazienza se ho messo gli accenti sbagliati sul latino, ma non c'ho azzecco. Quegli atti della carità che spingono a creare istituzioni più sane, ordinamenti più giusti, strutture più solidali. Ne consegue che è un atto di carità altrettanto indispensabile l'impegno finalizzato ad organizzare e strutturare la società in modo che il prossimo non abbia a trovarsi nella miseria. È carità stare vicino a una persona che soffre, ed è pure carità tutto ciò che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quella persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. Se qualcuno aiuta un'anziana a attraversare un fiume, e questo è squisita carità, il politico gli costruisce un ponte, e anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro ed esercita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica.
Questa carità, cuore dello spirito della politica, è sempre un amore preferenziale per gli ultimi, che sta dietro ogni azione compiuta in loro favore. Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità che lo porta a cogliere la dignità dell'altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura e pertanto veramente integrati nella società. Tale sguardo è il nucleo dell'autentico spirito della politica. A partire da lì le vie che si aprono sono diverse da quelle di un pragmatismo senza anima. Per esempio, non si può affrontare lo scandalo della povertà promuovendo strategie di contenimento che unicamente tranquillizzano e trasformano i poveri in esseri addomesticati e inoffensivi. Che triste vedere che dietro a presunte opere altruistiche si riduce l'altro alla passività. Quello che occorre è che ci siano diversi canali di espressione e di partecipazione sociale. L'educazione è al servizio di questo cammino, affinché ogni essere umano possa diventare artefice del proprio destino. Qui mostra il suo valore il principio di sussidiarietà inseparabile dal principio di solidarietà.
Da ciò risulta l'urgenza di trovare una soluzione per tutto quello che attenta contro i diritti umani fondamentali. I politici sono chiamati a prendersi cura della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità, in mezzo a un modello funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla cultura dello scarto. Significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità. Così certamente si dà vita a un'attività intensa, perché tutto deve essere fatto per tutelare la condizione e la dignità della persona umana. Il politico è un realizzatore, è un costruttore con grandi obiettivi, con sguardo ampio, realistico e pragmatico, anche al di là del proprio paese. Le maggiori preoccupazioni di un politico non dovrebbero essere quelle causate da una caduta nelle inchieste, bensì dal non trovare un'effettiva soluzione al fenomeno dell'esclusione sociale ed economica, con le sue tristi conseguenze di tratta degli esseri umani, commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di bambini e bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione, traffico di droghe e di armi, terrorismo e crimine internazionale organizzato. È tale l'ordine di grandezza di queste situazioni e il numero di vite innocenti coinvolte che dobbiamo evitare qualsiasi tentazione di cadere in un nominalismo declamatorio con effetto tranquillizzante sulle coscienze. Dobbiamo avere cura che le nostre istituzioni siano realmente efficaci nella lotta contro tutti questi flagelli. Questo si fa sfruttando con intelligenza le grandi risorse dello sviluppo tecnologico.
Siamo ancora lontani da una globalizzazione dei diritti umani più essenziali. Perciò la politica mondiale non può tralasciare di porre tra i suoi obiettivi principali e irrinunciabili quello di eliminare effettivamente la fame. Infatti, quando la speculazione finanziaria condiziona il prezzo degli alimenti trattandoli come una merce qualsiasi, milioni di persone soffrono e muoiono di fame. Dall'altra parte si scartano tonnellate di alimenti. Ciò costituisce un vero scandalo. La fame è criminale. L'alimentazione è un diritto inalienabile. Tante volte, mentre ci immergiamo in discussioni semantiche o ideologiche, lasciamo che ancora oggi ci siano fratelli e sorelle che muoiono di fame e di sete, senza un tetto o senza accesso alle cure per la loro salute. Insieme a questi bisogni elementari non soddisfatti, la tratta di persone è un'altra vergogna per l'umanità che la politica internazionale non dovrebbe continuare a tollerare, al di là dei discorsi e delle buone intenzioni. È il minimo indispensabile.
La carità politica si esprime anche nell'apertura a tutti, specialmente chi ha la responsabilità di governare, è chiamato a rinunce che rendono possibile l'incontro e cerca la convergenza almeno su alcuni temi. Sa ascoltare il punto di vista dell'altro consentendo che tutti abbiano il loro spazio. Con rinunce e pazienza un governante può favorire la creazione di quel bel poliedro dove tutti trovano un posto. In questo ambito non funzionano le trattative di tipo economico. È qualcosa di più. È un interscambio di offerte in favore del bene comune. Sembra un'utopia ingenua, ma non possiamo rinunciare a questo altissimo obiettivo.
Mentre vediamo che ogni genere di intolleranza fondamentalista danneggia le relazioni tra persone, gruppi e popoli, impegniamoci a vivere e insegnare il valore del rispetto, l'amore capace di accogliere ogni differenza, la priorità della dignità di ogni essere umano rispetto a qualunque sua idea, sentimento, prassi e persino i suoi peccati. Mentre nella società attuale proliferano i fanatismi, le logiche chiuse e la frammentazione sociale e culturale, un buon politico fa il primo passo perché risuonino le diverse voci. È vero che le differenze generano conflitti, ma l'uniformità genera asfissia e fa sì che ci fagocitiamo culturalmente. Non rassegniamoci a vivere chiusi in un frammento di realtà.
In tale contesto desidero ricordare che, insieme con il grande imam Hamad al-Tayeb, abbiamo chiesto agli artefici della politica internazionale e dell'economia mondiale di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace, di intervenire quanto prima possibile per fermare lo spargimento di sangue innocente. E quando una determinata politica semina l'odio e la paura verso altre nazioni in nome del bene del proprio paese, bisogna preoccuparsi, reagire in tempo e correggere immediatamente la rotta.
Sì. Sono 6:30 di 3:25. Il Papa conclude, vi sottolineo solo alcune parole degli ultimi numeri, così poi se qualcuno è interessato li può andare a prendere. Il Papa conclude questo capitolo riprendendo l'importanza di chiamare l'uomo con il suo nome, quindi di trattare ognuno come una persona unica al mondo e con la sua importanza, l'importanza della dignità di ognuno. E poi riprende di nuovo questo, con coraggio direi, questo binomio, di questa associazione della tenerezza alla politica. Al 194, anche nella politica c'è spazio per amare con tenerezza, e poi dice che cos'è la tenerezza. Dice che tutte le azioni di bene, di costruzione di comunità, come ha già più volte detto che significa fare politica, costruire comunità, nessuna azione, nessun atto va perduto, ma è tutta forza di vita che circola nel mondo. E poi conclude il 197, è molto interessante, soprattutto se ci sono dei politici che tra di noi, ma tutti lo siamo, per come l'ha messa giù il Papa, al 197 dice proprio, però questo è proprio per i politici, pensando al futuro, quali domande si deve fare il buon politico? E le domande sono appunto a quale scopo, verso dove sto puntando realmente, quindi ritorna al bene comune e non invece le domande dolorose, contrapponendole alle domande dolorose che è appunto quanti voti ho preso della serie, no? Quindi questo lavoro, no, al contrario, scusate. Sì, va bene. No, cioè, nel 197 leggete quali domande si fa il buon politico. Allora, lasciamo ancora qualche minuto per altre sottolineature di quest'ultima parte molto, molto precisa, di nuovo, sulla fame, sulla tratta delle persone, insomma, c'è veramente un sacco di roba.
Ma allora... Io non sono intervenuto prima, ma intervengo adesso e magari prendo anche qualche pezzetto di prima. Questo capitolo è proprio intitolato La migliore politica e a mio parere è uno dei capitoli fondamentali della enciclica. E forse quello che dà più fastidio in generale, perché mette evidenzia quelli che sono proprio i problemi che ci hanno portato alla situazione che stiamo vivendo. Sottolinea bene il Papa che l'animo umano è... per sua natura, egoista e peccatore. Ecco, l'economia ha fatto di questo un feticcio ed è stato ricordato da molti. Quindi l'economia ha dato come suo parametro che il cercare il benessere individuale porta al benessere comune. Benissimo, si è verificato come questo non è accaduto, ma questo modo di intendere l'economia ha generato notevoli diseguaglianze e notevolissimi problemi. Al contrario, un'economia, così come sottolinea bene il Papa, un'economia dei beni comuni, un'economia sociale, un'economia che prende non il singolo individuo ma gruppi, persone insieme, comunità, sia in grado di risolvere i problemi. Allora, siccome ovviamente non è possibile rivoluzionare un qualche cosa, come sottolineava bene Flavio prima, noi non possiamo pretendere di cambiare i massimi sistemi, però abbiamo la possibilità di incentivare e diffondere, parlare di quelli che sono gli esempi di politiche dei beni comuni. Possiamo parlare delle piccole azioni che vengono fatte a livello caritativo, possiamo parlare dei piccoli episodi che cominciano a esserci di economia circolare, possiamo cominciare a parlare di piccoli episodi di economia di comunità, possiamo parlare di piccoli episodi di valorizzazione di beni culturali, valorizzazione di buone prassi, non so, ad esempio a difesa dell'ambiente, eccetera. Cioè, noi abbiamo la possibilità di parlarne sempre con maggior numero di persone, ed ecco che allora queste realtà vengono conosciute, vengono apprezzate, sempre tenendo conto appunto di quest'ottica. In un'altra parte parla di un altruismo un po' sbagliato, un altruismo che mette ad esempio i poveri oppure le persone che vengono assistite un po' in secondo piano. Ok, tu sei povero, io ti aiuto e io sono quello buono che ti aiuta, senza guardare lo sviluppo di quel soggetto che si trova in una condizione di svantaggio e di povertà, ma per la quale io devo scegliere bene il tipo di aiuto che sono in grado di dargli. E qui viene sottolineato come l'aiuto corretto sia il suo sviluppo integrale. Quindi dobbiamo anche stare attenti alle iniziative alle quali partecipiamo, cioè essere estremamente critici affinché si vada in questa ottica. Io vi faccio un esempio. Qui a Torino ci sono un sacco di gruppi che si occupano dei senza tetto. Ognuno ha la sua modalità di occuparsi dei senza tetto. Ognuno pensa di fare meglio di tutti gli altri per occuparsi dei senza tetto. Cosa è successo? In tutti questi anni i senza tetto sono aumentati e non sono assolutamente limiti. È vero che c'è stata la pandemia con tutti questi problemi, ma diciamo che negli ultimi 10 anni tutti questi gruppi si sono preoccupati di portare la cena, il caffè caldo, eccetera, eccetera, però non si è risolto il problema della gente che vive sotto il portice di via Roma. Ecco, scegliamo bene tutti gli esempi di attenzione al bene comune, carità, eccetera, che sono positivi e che sono da sviluppare, e eventualmente cerchiamo anche di essere, se del caso, un po' critici verso quella forma di altruismo che non va bene, che ha sottolineato il Papa in una parte. Ecco. L'economia individuale, individualistica, eccetera, è un dato di fatto che è in crisi ed è riconosciuto anche dagli economisti che l'avevano portata avanti fino ad oggi. Effettivamente stanno cominciando ad ammettere che non si è arrivati ai risultati che si presupponeva. Ecco allora che è molto importante in questo momento portare avanti i piccoli esempi di economia di beni comuni, economia circolare, economia di comunità, tutti gli esempi che conosciamo, parlarne, confrontarsi e si aiuterà questa economia a svilupparsi. Grazie.
Allora, vista l'ora, e poi Barbara ci deve ancora dire una cosa. Chiudiamo con la preghiera cristiana ecumenica. Proprio volevo ancora solo sottolineare questa riga del numero 190. No, lascia pure la preghiera, Andrea. Dove il Papa parla ancora una volta di quel poliedro, di quel bel poliedro, quindi con rinuncia e pazienza si può favorire la creazione di quel bel poliedro dove tutti trovano uno spazio, così come dice di far risuonare le differenze, le diverse voci, e quindi ancora un altro no verso il pensiero unico, verso l'uniformità, ma nella valorizzazione delle differenze. Ci andiamo a leggere, a pregare insieme la preghiera ecumenica con cui il Papa conclude l'enciclica. Dio nostro, Trinità d'amore, dalla potente comunione della tua intimità divina, espandi in mezzo a noi il fiume dell'amore fraterno. Donaci l'amore che traspariva nei gesti di Gesù, nella sua famiglia di Nazareth e nella prima comunità cristiana. Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dai dimenticati di questo mondo, e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. Vieni, Spirito Santo, mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono importanti, che tutti sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio. Amen.
Nazione Cattolica Diocesana, dato che oggi abbiamo affrontato la miglior politica e abbiamo avuto questo sguardo, il Papa dà su questa dimensione, su queste dinamiche, e lascio a Barbara di introdurre.
Il settore adulti, ne abbiamo parlato un po' negli ultimi incontri, come sapete ha proposto una serie di incontri in questi ultimi mesi, direi da novembre a venire avanti, che ha visto toccare diversi temi, e per il 14 di febbraio è in programma questo, sempre per la serie Ascoltando Parole Buone, sempre diciamo sulla stessa, lo stesso filone di incontri, è in programma questo incontro dal titolo Fra pandemia e sistema internazionale, una bussola geopolitica e geocristiana. Un incontro che il settore adulti ha organizzato in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Università Cattolica, che sapete, abbiamo un esponente in diocesi, e con l'Istituto Tognolo. Ci sono altre associazioni della diocesi che ci stanno sostenendo, cioè diciamo parteciperanno all'incontro e promuoveranno l'incontro. Non ci sono ancora, la locandina non è proprio ancora definitiva, probabilmente ci sarà ancora qualcuno in più. E l'intervento sarà guidato dal professor Riccardo Redaelli, che è professore un ordinario di geopolitica all'Università Cattolica di Milano. Direi che ci permetterà probabilmente di all'interno di questa serie di incontri di toccare, diciamo, un ambito che abbiamo parzialmente magari sfiorato con alcuni interventi durante gli scorsi incontri, ma questo sarà, diciamo, molto specifico. Ci sarà l'intervento del professor Redaelli di una quarantina di minuti, e poi ci sarà la possibilità di, come le altre volte, di dialogo e di scambio. All'interno dell'ultima riunione di settore adulti era venuta un po' fuori, tra le altre cose, anche questa esigenza di toccare questo tema. Quindi ci allacciamo, il capitolo della Fratelli Tutti che abbiamo letto oggi ci fa un po' l'assist per questo incontro del 14 di febbraio, che non è aperto, è aperto agli adulti ma anche ai giovani, perché crediamo che questo tema possa essere veramente trasversale e possa essere di interesse un po' per tutti. Quindi segnatevelo in agenda, sarà il 14 febbraio sempre alle 17.
Okay. Bene, grazie. E le prossime, la continuazione invece della Fratelli Tutti la facciamo poi il 28 febbraio, l'ultima domenica del mese di febbraio, e poi proseguiamo, e quindi saremo già in Quaresima e proseguiamo, poi cioè, la chiudiamo in Quaresima, quindi 28 febbraio, 14 marzo e 28 marzo, così per Pasqua abbiamo finito di leggere l'enciclica.
Scusate, prima dei saluti finali chiederei a tutti un pensiero e una preghiera per Don Paolo Cirio, che è stato colpito dal Covid e ha passato probabilmente la fase più acuta durante questa settimana, sta pian piano riacquistando la sua salute. Comunque penso che abbia bisogno anche del nostro pensiero. Grazie.
Certo. Grazie a te.
Grazie a te che l'hai ricordato.